La volta scorsa abbiamo parlato della vita anche movimentata di Sant'Alberto, perché si è trovato nell'ordine, e poi provinciale, poi vescovo, sempre in situazioni complesse da dover gestire. E lì si è vista sia la sua saggezza, sia la sua capacità di rapporti, anche diplomatici, perché ha dovuto interessarsi anche di matrimoni tra case regnanti e anche di prudenza, di saggezza, un po' tutte le virtù di governo, dovere gestire una diocesi come Ratisbona, dove c'erano dei conflitti nel clero, c'erano dei problemi, oltre al dissesto finanziario, quindi doveva anche avere un senso pratico. Poi i suoi viaggi i suoi studi, le sue osservazioni, è stato un grande osservatore degli animali, delle piante, ci sono tutte le opere che poi sono state una base di lavoro anche per San Tommaso, perché tutto il lavoro già fatto su Aristotele, più le sue osservazioni, in fondo San Tommaso ha avuto il terreno preparato, e poi il suo lavoro è stato enorme. Ma si vede che questi santi sono stati concatenati dalla provvidenza, perché dovevano arrivare a realizzare quello che hanno realizzato, e su questo dobbiamo ringraziare il Signore, perché sono secoli che abbiamo attinto e possiamo attingere e dobbiamo tornare ad attingere dove si fosse smesso di farlo, al lavoro straordinario che l'intelligenza di queste persone e la grazia di Dio ci hanno offerto. Oggi, in quest'ultima parte, volevo vedere qualche cosa che mettesse in evidenza la sua santità in una maniera anche più personale, più interiore. La volta scorsa, in fondo, abbiamo visto i frutti di questa santità, anche se non si può separare in maniera troppo drastica. Qui c'è tutto un aspetto di come ha vissuto lui in questa situazione, come ha saputo affrontare, quindi qual era la sua maturità e santità interiore. Avevamo già detto qualcosa sul suo stile nel vivere l'obbedienza, e qui si vede veramente la grandezza, perché Alberto è un uomo saggio, anche simpatico, perché ci sono alcune uscite sue che sono passate alla storia, insomma, no? Soprattutto anche da quando era molto anziano. Aveva anche una certa dose di santa ironia, no? Anche su se stesso e anche nei confronti degli altri. È un uomo saggio, simpatico, e proprio per questo suo modo geniale e creativo vive l'obbedienza. Obbedienza vissuta con qualcosa di personale, con qualcosa di proprio, per cui è come un'obbedienza insaporita, no? Da una personalità che sa immedesimarsi con quello che fa. E forse il suo primo carisma personale sta anche in questo, eh? L'obbedienza la vive fino in fondo. Lo eleggono provinciale, è costretto a fare tutto quello che deve fare un provinciale, e si è speso perché ha girato tutta la provincia a piedi, insomma. Lo stesso si trova a fare il vescovo, cosa che San Domenico non avrebbe gradito, voleva che diventassero vescovi, perché i vescovi hanno un sacco di beghe, di problemi anche politici, amministrativi, spesso erano intrigati in questioni non entusiasmati per un religioso, insomma, no? E lui è praticamente costretto a obbedire, perché il Papa glielo chiede e lo manda in una diocesi difficilissima come Ratisbona, dove c'erano problemi amministrativi, problemi tra il clero, problemi dappertutto, insomma. Quindi vive fino in fondo l'obbedienza, ma, e qui è la santità e anche una certa genialità umana, anche una dote umana, non come qualcosa che lo schiaccia e gli toglie la libertà. Tante volte noi facciamo fatica perché ti chiedono di fare questo, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro, e non lo senti tuo. Lui riesce a viverla come qualcosa che non lo schiaccia e e non gli toglie la libertà interiore, anche se lo obbliga ad alcuni doveri, ovviamente. E forse questo è uno dei tratti più silenziosi, ma anche più belli della sua santità. I santi riescono a vivere l'obbedienza come un qualche cosa che non gli si impone dall'esterno, ma che diventa cosa loro propria, e quindi ne sanno fare qualcosa di proprio, per cui non la subiscono, pur dovendo far la fatica che c'è da fare. Prima, l'abbiamo anche già visto, deve andare in viaggio continuamente per la provincia domenicana di Teutonia, che era tutta da costruire in quel momento lì ed era anche vasta. Poi per il territorio della diocesi di Ratisbona, con tutti i problemi che abbiamo detto e che c'erano. Poi anche per viaggi di carattere diplomatico tra case di regnanti, dove c'erano anche da preparare dei matrimoni, da tenere conto di tutta una serie di operazioni, quindi un lavoro quasi d'annunzio apostolico di altri tempi, no? E viaggia sempre a piedi. Sappiamo che nell'ordine, per la povertà, non si poteva utilizzare il cavallo, che era una cosa da ricchi, da signori. Quindi al massimo si poteva avere un asino, perché l'aveva avuto anche il nostro Signore, quindi quello era ammissibile, ma lui viaggia a piedi. Tant'è vero che l'avevano soprannominato, ironicamente, il vescovo con gli scarponi, perché ha fatto fior di chilometri. Tra l'altro verrà anche a Roma a piedi, da là, quando deve presentarsi al Papa per dire che aveva concluso il suo mandato di vescovo e aveva messo a posto tutto. Episcopus cum bottis, no? Con le botti, con gli scarponi. Bene, non importa, saprà cogliere anche da questa obbedienza che gli impone di viaggiare per diversi anni, perché viaggiare a piedi non era, dice adesso vado a Roma, prendo la freccia rossa, in 2 ore, anche 1 ora e 55 sono giù. Eh no, ci vanno dei mesi. Eppure, da questa necessità di viaggiare per obbedienza, per necessità, per dovere, coglie delle opportunità che altrimenti non avrebbe avuto. Forse ne ho già accennato anche l'altra volta, ma vale la pena ridirlo. Dovendo viaggiare, e con dei tempi anche dilazionati, c'era anche modo di fermarsi. Per cui ne approfitta per visitare miniere, officine, laboratori. Naturalmente erano quelli dell'epoca, ma erano le cose più avanzate che c'erano, sicuramente. Biblioteche, luoghi diversamente a lui inaccessibili. Se non fosse stato perché doveva fare quel viaggio lì e sull'itinerario c'erano diversi punti interessanti e lui si informava prima, evidentemente li sapeva, magari non ci sarebbe mai andato. Quindi l'obbedienza che lo costringeva a fare certe cose diventava un'opportunità. Questa è la... Registrerà tutte le osservazioni fatte, ricopierà i passi dei libri che non conosceva e che citerà poi nelle sue opere. Nelle biblioteche doveva ricopiarsi le cose a mano dai codici, perché non c'erano altri strumenti. E lui gli viene l'idea di farlo, anche a costo di star sulla notte. Dice il suo biografo, cito qui, era costume di Alberto durante i viaggi, sempre a piedi, di visitare per prima cosa la cappella delle case religiose, anche perché doveva ringraziare il cielo di essere scampato ad aggressioni, briganti o cose del genere, perché non è che... dove intendeva fermarsi per la notte, per ringraziare Dio per il buon esito del viaggio. E poi, dopo essere stati in cappella, andava in biblioteca per esaminare se ci fossero dei libri che non aveva ancora visto. Spesso la candela rimaneva accesa, è sempre il biografo che parla, il padre Weinspol, la candela rimaneva accesa fino a tarda notte, mentre copiava lunghi passi interessanti. Sapeva anche orientarsi in questi codici, in questi testi, perché non è che aveva una settimana per star lì a spulciare tutto, quindi doveva andare a cercare sapendo già anche che cosa poteva essere importante, che gli sarebbero potuti servire in futuro. Allora annotava, scriveva, prendeva la citazione. E questo spiega come Alberto spesso citi titoli di libri e riporti direttamente passi di opere che sono anche andate ora perdute. E quindi è anche una fonte di documentazione utile per gli storici, di conseguenza. Ecco, allora, questo ci dice che in fondo ci sono due modi per vivere l'obbedienza. L'uno, il primo modo, che potremmo chiamare ordinario, che è quello un po' di tutti noi, no? È quello di quanti, con meritoria semplicità di cuore, senza porsi tanti problemi, fanno quanto loro viene richiesto dai superiori e nulla più. E questa è l'obbedienza della maggioranza dei buoni religiosi e delle buone religiose, cioè ti chiedono di fare questo, insomma, ti può piacere più o meno, però fai, insomma. E se ti piace poco, offrirai a Dio, cioè potrai anche esprimere la tua opinione al superiore. Oggi l'obbedienza è tante volte un po' più morbida, insomma, non è necessariamente sempre militare, diciamo così, soprattutto nell'ordine domenicano. Poi c'è un altro modo, e tanta gente si santifica così, con l'obbedienza dei semplici, no? Tanto di cappello, non è che. Poi c'è un altro modo, che è in un certo senso straordinario, che è proprio dei grandi, no? San Tommaso li chiamerebbe i maiores, no? I più grandi, no? Cioè quelli che non è perché siano bravi, ma perché per doti naturali e per vocazione, per una serie di, per un carisma, per una serie di qualcosa, hanno quel pizzico di sale che il Signore gli ha dato da mettere nell'obbedienza. Di quanti sanno di avere una missione? Molti di noi dicono, ma qual è la mia missione? Beh, il mio compito è di fare la mia parte dell'ordine, quello che mi chiedono, e basta così. Ci sono altri che sanno di avere una missione, potrebbe essere una tentazione, una presunzione, però quando il Signore ti mette dentro un chiodo fisso, ci preghi sopra per anni e ti rendi conto che hai delle opportunità che ti ha dato solo Lui, ti trovi in certe situazioni, in certe condizioni, ti trovi a contatto, chi si trova a contatto con i ragazzi, con i giovani, chi si trova in ambienti di studio, chi si trova in ambienti di insegnamento, chissà. Vuol dire, se ti ci ha messo il Signore lì e ti ha dato le capacità, gli strumenti, beh, devi farlo. Ecco cosa vuol dire sapere di avere una missione, piccolo o grande che sia, insomma, in un certo senso unica. Perché ci si può trovare in situazioni dove è raro che altri si trovino, e allora tocca a te, nel tuo piccolo, ma tocca a te, da compiere, e riescono a compierla dentro le circostanze della vita, dentro le piste dell'obbedienza, che a volte sono dettate da situazioni che non sempre sembrano favorire quella personalissima missione, no? Lui sicuramente aveva una missione di studio, una missione di ricerca, una missione di lavoro su Aristotele, questi, i nuovi filosofi, i nuovi scienziati, i nuovi autori, eccetera, e sicuramente dover fare il provinciale e dover fare il vescovo in una situazione difficile gli sembrava che gli portasse via del tempo, non era una cosa che lo favorisse. Se prendiamo uno come San Tommaso, è stato favorito per gli studi, per l'insegnamento, cioè anche lui ha avuto i suoi problemi, però. Sant'Alberto aveva una situazione più difficile, però l'ha saputa vivere lo stesso e ne ha saputo trarre spunti per un potenziamento, un arricchimento del suo compito magisteriale, culturale. E ci dice ancora lo storico, Alberto ebbe in dono l'inclinazione al grande. Cosa vuol dire? Vuol dire pensare in grande e quindi anche concepirsi in una dimensione grande. E qui è una cosa veramente notevole, perché pensare in grande significa, e qui noi siamo tutti messi alla prova tante volte, c'è chi vive in una comunità e vede solo le beghe di casa sua. Quello mi ha fatto il dispetto, quell'altro non ha capito quello, quell'altro sembra che lo faccia apposta, e sembra che il resto della Chiesa e del mondo non esistano. Ecco, questo è un vivere in piccolo. Cioè, uno fa quello che può, per l'amor del cielo, però un personaggio come Sant'Alberto aveva l'inclinazione a pensare in grande. Cosa vuol dire? Vuol dire che la tua piccola bega, sai che è dentro la Chiesa universale e non solo dentro casa tua qui. E Per cui il pensiero ti va alla Chiesa universale, oltre che anche alla tua comunità locale o quello che è, ti va addirittura alla comunione dei santi, ti va. Questo può essere dato anche alla donna di casa semplice che nel fare le faccende di casa dice: Signore, ti offro questo che sto facendo. Quello è un pensiero in grande, perché non vede solo le faccende domestiche, ma pensa che sono nel piano di Dio. E quindi, ecco, Alberto ebbe il dono e l'inclinazione di pensare in grande. E quindi lo studio che faceva, gli autori che faceva, gli insegnamenti che faceva, le preoccupazioni per l'ordine, per una diocesi, erano dentro una dimensione universale. Questo dà un respiro interiore straordinario, anche quando si è costretti, pensiamo anche ad altri santi, anche fuori dell'ordine, un San Giovanni della Croce che viene praticamente imprigionato in una latrina, insomma, no? per un certo periodo di tempo. Se non avesse pensato in grande, lì dentro sarebbe impazzito. E invece sono venute fuori delle opere mistiche straordinarie. La Santa Teresina di Gesù Bambino, in una clausura carmelitana dove doveva curare delle anziane malate, anche abbastanza ripugnanti dal punto di vista dei servizi che doveva fare, delle medicazioni che doveva fare, che diventa patrona delle missioni, perché pensa in grande. Lei sa che quello che fa sta dentro un piano straordinario, che è quello che il Signore vuole per tutti, per la Chiesa e per il mondo. Un altro aspetto di Sant'Alberto potremmo chiamarlo la paternità. Un genio, un grande scienziato, filosofo, teologo come Alberto, aveva la missione di non venir meno alla spinta verso la verità, veritas nell'ordine, che il Signore gli metteva nell'animo, indagandolo in tutti gli autori, insieme con l'esperienza e la deduzione, il ragionamento, ma un ragionamento sempre alla luce della fede. Se c'è un pericolo per un teologo, i teologi di oggi sono molto tentati e provati in questo senso, se c'è un pericolo per il teologo, ma anche per il filosofo, anche per l'uomo di scienza, ma per il teologo ancora di più, perché il teologo ha a che fare con le cose di Dio, insomma, è quello di innamorarsi più della propria creatura teologica, dei propri libri, del proprio lavoro, del proprio pensiero, che non di Gesù Cristo, della rivelazione, della tradizione della Chiesa. Quando un teologo è più innamorato di quello che ha fatto e comincia in qualche modo a giudicare negativamente o a correggere addirittura la lettura del Vangelo o a correggere la tradizione, cioè comincia a prevalere qualcosa che ha creato lui, allora qui cade in una superbia, in un orgoglio che lo mettono in condizione di rompere la comunione con la Chiesa, anche se sa vendere la sua merce. Oggi è totalmente così quasi dappertutto. Sono rarissimi quelli che non cadono in questa tentazione. Alberto riesce a pensare in grande, a vivere la sua ricerca, il suo studio, il suo lavoro con una passione per la verità, quella con la V maiuscola, quella che lui riceve attraverso la rivelazione, attraverso gli autori che studia, dove mette il suo contributo, ma sa che non è creazione sua. Un po' come un padre e una madre che sono di fronte a un bambino e sanno che non è un robot fabbricato da loro, ma è opera del Signore, insomma, cioè vivere con questa. Per quanto chi gli fu vicino potesse cercare di capire e di rispettare il suo lavoro, egli dovette essere sempre un po' solo con il suo carisma di studioso dall'animo grande. E beh, questo succede. Chi era l'essere umano più solo al mondo? Gesù. Perché chi è che poteva capirlo fino in fondo? il padre, quando si ritirava a pregare col padre. Certo, era, c'è una scena commovente nel Vangelo quando Gesù raduna lì gli apostoli, gli spiega le cose e gli dice: avete capito tutte queste cose? E loro, poverini, come degli scricciori, dicono sì, ma fanno tenerezza, no? Perché... e dopo lui promette lo spirito, però... quindi, in maniera relativa, però, voglio dire, chiunque ha un carisma, ha un... ha qualcosa di più grande, di un dono più grande di quello che non fosse avvegliato, in qualche modo... vive una certa solitudine, insomma, no? Pur apprezzando la carità di chi gli sta vicino, che fa di tutto tante volte per aiutarlo, a volte fa anche di tutto per ostacolarti, a volte anche senza volere. Non dovette mancare però nella sua attività anche quella compagnia che viene dall'opera della direzione spirituale. E questo per un sacerdote, ma anche per una religiosa che si trova a contatto con le persone, è qualcosa che, pur dovendo ascoltare i problemi degli altri, però fa anche compagnia, perché tu ti rendi conto che in fondo è il Signore che ti manda le persone, ti rendi conto che, come dire, tante volte l'affetto, la tenerezza con cui una persona ti racconta i suoi problemi, le sue cose e domanda, ecco, una compagnia che viene dall'opera della direzione spirituale, come suggeriscono certe sue allusioni a confidenze, dialoghi avute con persone da lui seguite. Addirittura confidenze anche piuttosto intime, anche lui ha seguito tante persone, donne anche, con grande sensibilità. Le esigenze della vita dell'ordine, come quelle della Chiesa e anche quelle della politica, gli chiesero dei sacrifici. Gli rubarono del tempo, sicuramente, certamente più di quanto non accadde al suo amico e discepolo San Tommaso, che fu favorito dall'opera di Alberto perché doveva fare un passo ulteriore, ancora più grande, discepolo che supererà il maestro. A Tommaso Alberto facilitò la strada nell'ordine, anche con il suo sacrificio di pioniere della scienza, con una paternità che seppe mettere il discepolo in condizione di usufruire in partenza di tutti i frutti dell'opera del maestro, fino a consentirgli di giungere a dei risultati ancora più grandi. Dovette esserci una grande ammirazione di Tommaso per Alberto e viceversa, grande affetto e stima di Alberto per Tommaso, corse già anziano a difenderlo quando era stato attaccato perché stava difendendo i nuovi movimenti domenicani e francescani, gli ordini mendicanti. Tommaso poté risparmiarsi il peso di una nomina episcopale con la conseguente responsabilità pastorale e finanziaria di una diocesi che gli fu consentito di rifiutare. San Tommaso glielo chiese più di una volta di diventare vescovo, ma lui riuscì sempre a schivarla, a rifiutare, perché i vescovi hanno troppe grane, hanno troppe cose che impediscono di andare avanti nel lavoro di studio, nel lavoro di insegnamento. Ad Alberto questo carico non fu risparmiato, perché fu il Papa stesso a imporglielo. Tommaso non ebbe incarico di governo gravosi come quello di priore provinciale. Alberto dovette assumerseli e dovette prendersi cura di una provincia che stava appena nascendo e si estendeva su un territorio particolarmente vasto. Tommaso non dovette occuparsi in prima persona di questioni diplomatiche. Alberto invece venne chiamato in causa per le sue grandi doti di equilibrio, saggezza, a dirimere questioni e liti tra case regnanti, tra vescovi e diocesi. Dice ancora il nostro storico, nel marzo del 1252 Alberto fece la sua prima esperienza del ruolo che avrebbe dovuto assumersi innumerevoli altre volte lungo la sua carriera, il ruolo di arbitro e di paciere. La prima esperienza vedeva protagonisti Corrado di Hochstaden, arcivescovo di Colonia, e gli abitanti della città. Il 25 marzo il cardinale Ugo di Saint-Cher, legato della Santa Sede, e Fra Alberto, lettore del convento domenicano di Colonia, furono chiamati ad arbitrare la causa. Essi diedero il loro responso in aprile, responso che fu confermato da Papa Innocenzo IV il 12 dicembre del 52. La lunga lista di cause che Alberto fu chiamato ad arbitrare è ben documentata, quindi questioni anche delicatissime. È chiaro, tu sei lì, stai lavorando su un testo di Aristotele, stai studiando, stai facendo delle osservazioni, stai registrando dei dati, magari eri andato anche su un cocuzzolo di una montagna per osservare il volo dei falchi o che so io, tracchete, ti chiamano, sì, allora non è che ti telefonassero, però ti trovavano il modo di pizzicarti, ti chiamano, dice guarda che devi andare qua perché c'è l'ordine del Papa, c'è l'ordine di cose, ti chiama quello e ci sono delle grane da sistemare. Insomma, non è che uno non venga disturbato da una cosa del genere. E lui pazientemente prende su, vanno, sistemano le cose rapidamente, perché lui le cose sapeva fare rapidamente, e poi se ne torna a casa. Anche in tarda età, è morto a 80 anni, quindi poi per l'epoca era anche un'età veramente avanzata, anche in tarda età veniva continuamente disturbato per andare a consacrare chiese e altari. Perché il vescovo titolare cosa aveva un sacco di altre beghe, cioè, questo qui è in pensione, non ha niente da fare, andiamo a chiedergli di consacrare la chiesa tal dei tali, o c'è un altare della cosa, e lo chiamavano lui. Dice il nostro storico, sembrerebbe che dal 1269 fino alla morte nel 1280 Alberto abbia risieduto nel convento domenicano di Heilige Kreuz, Santa Croce, scrivendo nuove opere, rivedendo opere precedenti, e continuamente però costretto a interrompere per consacrare chiese, altari, cori, monumenti e arbitrarie controversie. Quindi mo anche quando aveva ormai 80 anni andavano a cercare, perché si fidavano, lo stimavano evidentemente, sapevano che capacità aveva. Però, per esempio, il 12 settembre 1276 consacrò la chiesa domenicana di San Paolo in Antwerp, che aveva ordinato di costruire lui, però, quindi era anche giusto che lo chiamassero, nel 1256, quando era provinciale. Alberto si lamentava di frequente, poveretto, di questi obblighi di vescovo in pensione, gli lasciavano poco tempo per lo studio e la preghiera.
Sì.
Però ci andava lo stesso. Ebbene, la santità di Alberto, forse, ha la sua prima radice proprio in questo grande segreto della vita cristiana, della vita religiosa in particolare. Seppe cogliere in ogni circostanza, in ogni richiesta, un'occasione che, pur chiedendogli di sacrificare sul momento il tempo dello studio, gli offriva d'altra parte opportunità preziose per la sua stessa missione scientifica, che era comunque nel suo animo di discepolo di Domenico in funzione della salvezza delle anime. Non era lo studio per lo studio. Era lo studio per la gloria di Dio, era lo studio per istruire altri a non vivere con contrapposizioni nella testa, no? Come abbiamo noi oggi, scienza e fede come se fossero sempre in conflitto. No, lui aveva elaborato una visione di sintesi in cui nel piano del creatore ci stava tutto e insegnando aiutava gli altri a capire e a vivere con la stessa prospettiva di ragione e di fede che lavorano insieme. Il grande segreto dell'obbedienza vissuta con profonda intelligenza, come un dottore della Chiesa la può vivere, consiste nel saper fare di ogni compito ricevuto come mandato una cosa propria. Io mi ricordo anni fa, molti anni fa, Un giovane sacerdote, eravamo stati amici insieme all'università, poi dopo ognuno dei due ha preso la strada del sacerdozio, è appena ordinato lo mandano a fare il cappellano, il parroco, non mi ricordo che, nel cocuzzolo di una montagna, ma questo era uno che aveva la testa, non era uno, diciamo, un pecoraio, diciamo, in senso buono, ma quindi è un bel sacrificio perché ti devi trovare lontano dalla città, lontano dai punti di riferimento, lontano dalla cosa. E lui ha saputo farne una cosa propria. Diceva la messa, aveva le sue vecchiette che andavano a messa. Prima di Natale si è messo a fare il presepio in chiesa. Cioè, è riuscito a fare di ogni mandato una cosa propria. Questo richiede intelligenza e fede e santità. Alberto è riuscito a farlo in ogni circostanza. Sto insistendo sempre su questo punto perché è forse il punto più originale e anche tante volte per noi meno, più difficile, meno facile, insomma, no? E qui ci vuole anche un po' di creatività, un po' di... e poi sapersi anche ricavare gli spazi, perché a un certo punto devi anche sapere chiedere quello che è legittimo chiedere. E anche prendere le tue decisioni quando è necessario prenderle. Così un genio può obbedire da santo senza contraddire in nulla all'esercizio della propria genialità e accrescendo anzi il merito della santità. Perché la genialità è un dono di Dio anche quella, ed esercitarla è la prima obbedienza dovuta al Creatore. Ma anche le circostanze della vita e le esigenze della Chiesa sono un dono di Dio, e allora occorre imparare a vivere la prima obbedienza dentro l'alveo della seconda, lasciandosi istruire anche da altri santi. Anche da... ecco, in tutto questo Alberto fu maestro, c'è poco da dire. Lo chiamavano maestro perché era maestro di teologia, ma anche maestro di vita e di santità, attuando così un carisma di santità che fu tutto suo, perché era un carisma di uomo di scienza e di uomo di fede, di uomo di scienza e di uomo di chiesa, di uomo di scienza e di sacerdote, di scienza anche, noi diremmo oggi, profana, nel senso che lui... San Tommaso ha fatto veramente il filosofo e il teologo, Sant'Alberto ha fatto il botanico, ha fatto lo zoologo, ha fatto il chimico, l'astronomo, ha fatto quelle che oggi sono le scienze naturali. In tutto questo Alberto fu maestro, attuando così un carisma di santità che fu tutto suo. Il carisma di saper vivere ogni situazione, anche apparentemente non favorevole, in modo favorevole, utile alla sua missione personale unica e irripetibile. Scrisse a questo proposito in una sua preghiera, queste sono le preghiere riportate, credo, da Padre Lippini, di tutte non si è certissimi dell'autenticità, però lo spirito è questo. Dice: se cercheremo prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, è una citazione del Vangelo, sapremo usare le cose di questo mondo per percorrere le vie della virtù e giungere felicemente al traguardo del regno dei cieli. Ecco, seppe fare questo in una maniera così perfetta e normale. San Giovanni Paolo II diceva: la normalità vissuta nella santità e la santità nella normalità, come fosse una cosa normale, perché per lui era normale, che passa quasi sempre inosservata, mentre in questa normalità, in questa naturalezza nel fare ciò che per quasi tutti è fonte di contraddizione, di conflitti interiori, esteriori, in questa unità della persona, potremmo dire, sta la santità. Una santità tanto più grande quanto più alta fu la sua genialità, perché è più difficile per un genio obbedire a chi è meno intelligente di lui, accettare compiti che forse potrebbero svolgere altrettanto bene degli altri, ed essere lasciato libero di dedicarsi a quel compito che solo lui può portare a compimento. Alberto seppe vivere questo carisma non solo in pochi momenti, ma per una vita intera, una vita lunga 80 anni. Alberto imparò questo metodo di vita educando il suo innato senso della provvidenza di Dio fino al punto da vivere una profonda esperienza mistica, quella stessa che costituirà insieme al suo pensiero filosofico e teologico il fondamento della grande mistica tedesca che a lui si rifarà fedelmente e sistematicamente. Sarà questa contemplazione permanente, fissatasi in lui come dimensione della mente e del cuore, a consentirgli di desiderare sempre le cose grandi, a fargli conservare la pace anche nelle difficoltà, a fargli cercare la verità in ogni sua manifestazione, a fargli vivere l'obbedienza come dono e occasione per realizzare meglio anche ogni suo desiderio personale, a fargli amare la sua vita cristiana e religiosa come la strada sicura che il Signore gli ha fatto incontrare per essere parte viva della Chiesa. Questa esperienza mistica è documentata particolarmente nelle sue preghiere, composte a commento dei brani del Vangelo della liturgia domenicale, come per esempio in questa che prende spunto dal Vangelo della pesca miracolosa. E qui cito un passo che è suo, o almeno è attribuito a lui. Signore Gesù Cristo, fammi accorrere con vivo desiderio all'ascolto della tua parola, senza allontanare gli altri che desiderano ascoltarla. Anche qui c'è sotto qualche cosa, no? Un modo di parlare, di predicare, che non ti fa venire nervoso, ma ti aiuta, senza allontanare gli altri dal desiderio di ascoltarla. Cioè, si deve sentire che hai la fede e anche l'intelligenza di fede. Fa che io non sia sommerso nel lago della vanagloria, il protagonismo di oggi, no? Io corro a farmi vedere in televisione, corro a farmi intervistare, corro davanti, c'è il personaggio, ma si vede anche nelle piccole cose, no? Delle volte, è quello che boom, si precipita per farsi vedere, che parla con un personaggio, che parla con qualcosa. Sono cose un po' ridicole, no? Fa che io non sia sommerso nel lago della vanagloria, ma salga sulla barca dell'obbedienza e scenda da essa ricco di umiltà. Fa che lavi le reti della predicazione, del desiderio di te e delle buone opere da ogni avidità, ambizione, adulazione. E uno si trova in una posizione di autorità, di autorevolezza, la voglia di farsi bello, no, impara l'umiltà da quello. Fa anche che le ripari, le reti della predicazione. Dietro la predicazione c'è lo spirito di San Domenico, c'è la preoccupazione per la salvezza delle anime, quindi non così l'ars oratoria e fine a se stessa. Fa che le ripari queste reti, quindi la predicazione vista come qualcosa che va continuamente mantenuta in ordine, non so come dire. Dietro, sotto bisogna scavare un po' dietro le parole. Fa che le ripari con la concordia, le asciughi con opere di bene, le ripieghi con la prudenza e senza pigrizia, eviti di romperle con la discordia, le reti della predicazione, parlare agli altri e poterlo fare in una maniera che costruisce per la salvezza delle anime. Fa che io con la barca della vita religiosa, vedete tutte le immagini, la barca, le reti, sono tutte le immagini del Vangelo, no? Gesù che chiama i pescatori, Fa che io con la barca della vita religiosa mi stacchi dalle cose terrene, rimanga in essa quando riposo e da essa io insegno agli altri con l'esempio, che alterni la preghiera e l'azione, conducendo la barca al largo nel mare della contemplazione. Qui c'è prendi il largo, no? Del Vangelo e anche di Giovanni Paolo II, Duc in Altum, no? In preparazione del 2000. Ritroviamo l'eco di queste cose, della predicazione dell'osservanza regolare, fa che io getti le reti, continua con le reti, ispirato dalla tua parola, sì perché era una predica sulla pesca miracolosa, non nell'oscurità della colpa e nell'ignoranza, per pescare opere vive e raccogliere dalle acque delle tribolazioni la ricchezza della tua visitazione interiore e del conforto spirituale. Così l'anima ricolma di meraviglia chiamerà a raccolta tutte le sue forze per poter riempire le due barche della pazienza e dell'obbedienza e inginocchiarsi poi con umiltà davanti ai tuoi piedi e ricondotte le barche a riva nella terra dei viventi potrà ricevere il premio eterno. Vedete, una preghiera dentro cui c'è una lettura del racconto della pesca miracolosa in cui lui ritrova se stesso, quello che deve fare e quello che in fondo nella vita intera ha cercato e desiderato di fare e lo sta insegnando agli altri. Dice, per me è stato così ed è stato possibile. Lo propongo anche a voi perché sarà possibile anche per voi. In questo modo aiuta le persone a fare ordine nella propria vita e a vedere, e offre loro un modello, un'esemplificazione, no? Quando si parla anche di Cristo come causa esemplare, cioè un qualche cosa che ti fa da punto di riferimento, perché cioè, si fa presto a fare dei grandi discorsi teorici, ma per formare delle persone in un noviziato, in un seminario, in una scuola, in quello che vuole, si deve poter vedere ciò che tu insegni incarnato in te che sei maestro, cioè voi che siete insegnanti, poi lo sapete benissimo, no? Che siete state, insomma, ma non si perde mai questa cosa qui. Si deve vedere realizzato in qualche modo, pur con i nostri limiti, ma si deve vedere incarnato quello che si dice con le parole. Ecco che in tutto questo il nostro Sant'Alberto ha raccolto tutto questo e ha consegnato il frutto di tutto questo a tanti, ma in particolare al suo discepolo più grande, San Tommaso, che è partito di qui in qualche modo, no? Cioè quello che per Alberto è stato un punto di arrivo, per il discepolo diventa un punto di partenza e quindi si andrà molto più in là di conseguenza. A proposito, finisco, a proposito di umorismo, di ironia, no? Quando ormai ottantenne, vicino agli ultimi giorni, lo andavano a cercare, perché dicevano: Maestro Alberto, sono venuti a trovare, vogliono vederla, vogliono parlare. Lui ormai esaurito nelle sue forze e c'è chi dice anche nella mente, ma c'è un pizzico di ironia che fa pensare che sotto sotto fosse una furbizia, no? Dice: Maestro Alberto, la cerchi? E lui, facendo quasi finta di niente, e questo è documentato, diceva: il maestro Alberto non c'è. E così si risparmiava di essere disturbato, almeno da vecchio. Dice: non mi disturbate, lasciatemi in pace. Ecco, questa è una figura anche simpatica, insomma, adesso sarà perché è il mio santo protettore, ma io mi ci ritrovo con ammirazione dentro un personaggio così che, cioè, è un grande e ha saputo tirar fuori, è protettore degli scienziati, eccetera, e ha saputo tirar fuori un discepolo come San Tommaso, che ci sono tante cose, insomma, no? anche negli scritti su San Tommaso, nelle vite di San Tommaso, anche in racconti, in romanzi storici, ci sono delle ricostruzioni immaginate, però con un certo realismo, no? Anche di colloqui tra Sant'Alberto e San Tommaso, che sono più frutto della fantasia dello scrittore, ma sono fondate anche su basi storiche, dove si vede che tra i due c'era un'intesa incredibile, insomma, no? E quando uno dei due anche un po' provocava l'altro facendogli delle domande, eccetera, quell'altro sapeva rispondere in una maniera da mettere quasi a tacere soddisfatto chi l'aveva provocato, stuzzicato con la domanda, insomma.